Bentornati su Bovis, il salotto buono dei podcast italiani. E io inizierei dalla cosa più importante di tutte, ed è il compleanno di Saoirse Ronan. Hai fatto gli auguri, Alberto.
Ovviamente, l'ho anche invitata qua su Bovis, magari se mi risponde prima delle 11 riusciamo a fare un quarto d'ora di chiacchierata. Vediamo, però... Sì. Non so se saprei resistere a quell'accento irlandese, restare serio.
Ma quanto ci piace Saoirse Ronan? Come cazzo si dice Saoirse Ronan?
Si dice Saoirse. Adesso Saoirse. I nostri ascoltatori sanno una cosa nuova, cioè che Saoirse Ronan si pronuncia Saoirse.
Io gli direi che possono farle gli auguri, ma tanto questo podcast uscirà tipo tra una settimana e quindi sarà
lo stesso.
A lei farà sicuramente piacere perché è una persona incredibile e saprete anche calcolare il tempo che ci ho messo a montarlo tra quando l'abbiamo registrato e quando è uscito. Sarà imbarazzante. No, vabbè, dai, sono 3 settimane che non lo facciamo. Il podcast
è capitato di è successo
anche
di nuovo,
l'amore forse però è successo di nuovo e niente, che cazzo abbiamo fatto? Io tipo in queste 3 settimane non ho fatto niente tranne guardare LOL,
perché... Quindi hai già fatto qualcosa di importante, però perché ti sei tenuto al passo con i tempi e non sei rimasto indietro. Quindi adesso se tu apri, diciamo genericamente, l'internet, capisco cosa
vedo.
Sta succedendo.
Sì, esatto. Sì. È bellissimo. Ma comunque ti faccio anche 2 valutazioni rapide su quello che ho visto, ed è che odio Pintus, ora più che mai. Odio la Ginu, ora più che mai, e quindi mi piace perché comunque il mio parere è rimasto sempre stabile nel tempo. E Luca Ravenna, io ti voglio tanto bene, però dai cazzo, è la seconda volta che gli vedo fare questo annientamento della sua personalità che è angosciante. Non so se ti ricordi quando era andato a Muschio Selvaggio, che avevano fatto tipo una puntata, allora, con un sacco di gente, l'ha fatto uguale, è arrivato lì muto, sembrava a me tipo.
Io lo ricordo solo perché quella è la puntata più probabilmente più famosa di Muschio Selvaggio, almeno nella mia filter bubble, perché quella in cui sono uscite fuori le citazioni più iconiche della storia del podcast, tipo Gallagher con la scala e il cavallo,
sì,
che spero che tu conosca perché non posso riportarla qua probabilmente, anche perché ci metterei troppo.
C'era anche il seghino a chioccia d'uovo,
a coccio d'uovo. Quelle sono probabilmente sì, quello è stato il momento più alto di Muschio Selvaggio, probabilmente. Con ospiti tipo di riguardo, penso ci fossero tipo Shadia, i pinguini tattici nucleari, e c'era anche Luca Ravenna, mi è stata ricordata questa. Ti confesso che io nemmeno la ricordavo questa cosa,
e mi è stata ricordata settimana scorsa. Sai perché? Perché non ha parlato, perché è tipo la persona più timida del mondo a quanto pare, e mi dispiace perché a me fa un sacco ridere.
Anche a me, io devo confessare che io tipo sono mega fan di Ravenna, so che tipo non dovrei neanche parlarne, visto che tu probabilmente
sì. Ascolti. Vediamo quanto sei fan, hai speso 5 euro su Vimeo, no non era su Vimeo, per scaricare la sua Improv Night in tempo di Covid e guardarti un'ora e mezza di lui che dice cagate.
Avrei potuto pensarci effettivamente.
Puoi farlo ancora, è ancora disponibile se volete sapere che voce ha Luca Ravenna, visto che non, da LOL non lo sapete.
Però cioè, io mi iscriverei al Patreon o all'OnlyFans di Luca Ravenna, lo confesso.
Forse più il Patreon.
Effettivamente le foto dei piedini di Luca Ravenna non sono la mia priorità attualmente.
Vabbè, ma senti, ma al di là dei meme, a te è piaciuto LOL? Cioè, è una cosa...
I due concetti di al di là dei meme e LOL.
Lo so. Sono infatti, un po' questa è anche la mia domanda, no? È tipo, è stato uno show bello perché... Cioè, divertente perché... Divertente o divertente perché, minchia, guarda quella scena, ci faccio un meme stra divertente?
Allora, secondo me il format ha un po' dei limiti, perché dovresti, cioè dovrebbero essere incalzati di più, appunto, perché sennò si creano delle situazioni tipo quelle di Ravenna o anche quelle, cioè io avevo anche abbastanza tra virgolette hype sulla Guzzanti, che comunque era uno dei personaggi che più mi piaceva là dentro, solo che è stata, cioè tipo non ha mai parlato, e le due volte che ha parlato, che sono stati gli sketch della bambina col triciclo di Miss Italia, non mi ha fatto mai ridere, sinceramente. E
ma non è, cioè, non perché non era, cioè, l'ambiente per i comici da spettacolo, era l'ambiente dai comici tipo Lillo. Oppure,
cioè, io
tipo
ho sentito qualcuno difendere Ravenna, e io sono d'accordo con questa affermazione, che sosteneva che questo non era tipo un programma per comici, era un programma per pagliacci.
E, sì, ma in senso buono. Sì,
esatto, sì, non in pagliacci inteso insulto, pagliacci inteso, cioè tipo Frank Batano, che è un personaggio che è diventato famoso perché scorreggiava sulla gente, secondo me ci sta benissimo questo programma, ma ripeto, ma nell'accezione totalmente positiva di questa parola, cioè. Perché a me LOL, ti dico, ha fatto ridere, tutto sommato. Cioè, io l'ho approcciato nel modo sbagliato, perché l'ho visto con un mio amico con cui abbiamo una discreta stima reciproca, che ci ha portati a non voler mai ridere, perché ci vergognavamo di ridere davanti all'altro di certe cose.
Però una di quelle cose che fai nel buio della tua cameretta, quindi guardare LOL.
Però quando gli ultimi due episodi li ho visti da solo, ammetto che mi sono abbastanza, cioè, che ho riso parecchio. Sul fatto dei meme che dicevi tu, secondo me probabilmente appunto il meglio di sé lo dà con quell'umorismo da meme, cioè vive di momenti, diciamo, ma non è una cosa negativa, anche che so, The Office vive di momenti, o Regular Show vive di momenti, cioè non è che è una cosa necessariamente negativa l'umorismo da meme. Cioè, ad esempio, Regular Show, non so se sai che cos'è, è una serie animata, a me piace tantissimo, però vive letteralmente di questi momenti qua, cioè, tipo, se non esistessero i meme non se la sarebbe mai guardata nessuno.
Quindi ha provato come show?
Cioè, secondo me è migliorabilissimo, davvero migliorabile, però, cioè, si lascia guardare, insomma, cioè, ho passato veramente 2 ore con il cervello completamente spento, però era il suo scopo, e il suo scopo lo ha raggiunto, secondo me, assolutamente. Non, a te è piaciuto?
Beh, a me sì. Io ti dico, io ho questa bruttissima sensazione che se fosse stato trasmesso da Italia 1 in prima serata sarebbe stato non un flop, ma peggio. Cioè, proprio una cosa che la gente gli veniva alla pelle d'oca. Ma io per primo.
Ma un'altra critica che gli ho sentito fare, infatti, è stata sputate su tutti su Colorado e osannate LOL, qual è la differenza?
Beh, no, aspetta.
Cioè, è un po' eccessivo, però secondo me non è proprio sbagliato.
Beh, se vuoi sapere qual è la differenza essenziale, a Colorado devono pensarci 3 ore per dire quella cagata. Lì almeno ci hanno pensato un secondo.
Parallelamente, tipo, altro commentino che ho sentito fare nei salotti borghesi di sinistra, citando Tedua, è stato che se LOL, anziché da Fedez, che è un personaggio divisivo, fosse stato condotto da Lundini, che in questo momento è sulla cresta dell'onda, piace a tutti, sarebbe stato tipo decantato come un programma geniale, nessuno avrebbe detto niente.
Non lo so.
Cioè, io sono parzialmente d'accordo sul fatto che Lundini, cioè io Lundini, sai che tipo veramente tipo lo amo follemente, però parallelamente, cioè, sono d'accordo su questo fatto che ultimamente tutto ciò che tocca deve essere necessariamente oro, e se qualcuno parla tipo lo zittiscono con le botte, insomma.
Ci sta. Beh, comunque manca anche poco alla nuova stagione della pezza di Lundini, quindi grande televisione.
Grande televisione, assolutamente, io non vedo l'ora. E quindi, vabbè.
Ma chi è che ti ha fatto ridere di più dentro LOL?
Dovrei pensarci magari uno a uno. Allora, probabilmente quello che mi ha fatto più ridere, salgo sul carro dei vincitori, perché mi avessi chiesto che opinione ho di lui l'altro ieri, probabilmente non te ne avrei parlato bene, però mi ha fatto davvero tanto ridere Lillo, okay, che è un personaggio che ho davvero rivalutato tantissimo, perché prima di LOL non mi aveva probabilmente mai fatto ridere.
Ma neanche quando conduceva Takeshi's Castle.
No, ok.
No,
okay,
in realtà no, era anche peggio di 6-1-0 personalmente, però.
Ok. No, cioè purtroppo la radio non l'ascolto, che dove probabilmente dà il meglio di sé Lillo, quindi mancandomi questa cosa della radio, io mi basavo più sul Lillo cinema, anche perché cioè, sono troppo giovane per aver visto il Lillo Iena, quindi... Mm-hmm. Meno male, probabilmente. No, invece mi ha fatto davvero tanto ridere, perché, cioè, secondo me ha azzeccato un pochino la tipologia di umorismo che poteva far ridere lì dentro. A me non ha fatto ridere come ha fatto ridere tutti Elio. Io ho sentito parlare
come
benissimo di Elio.
A me ha fatto straridere.
A me di Elio ha fatto riderissimo come si è presentato, ovviamente, perché c'è, tipo... Cioè, tante cose di Elio mi hanno fatto ridere, però ad esempio tipo lo sketch del tip tap a me non ha divertito, ad esempio.
Se
lo sketch della Gioconda è incredibile.
No, come
cioè,
no?
Sì,
stato... quando si è tolto il quadro, visto che sotto la vestita
della
Gioconda, ti... vecchio...
Beh, ma ho detto incredibile, questo... infatti.
Vabbè, allora... No,
no. Cioè, ne ho parlato bene.
Allora dillo bene. Sentito.
No, no, ho detto... Le...
No, a me ha fatto ridere.
A me gli ha fatto ridere, però è quello che tipo... È uno di quelli di cui si è parlato meglio e non è quello che mi ha fatto più ridere, sinceramente. E poi, boh, dovrei un attimo pensarci, perché chiaramente, vabbè, la Ravenna non pervenuto, la Guzzanti non pervenuta, la Giroud
no.
mi è storicamente stata molto antipatica e ha abbastanza confermato questo trend. Pintus, ti dirò, cioè, io lo odio categoricamente, cioè, penso che abbia la più grande faccia da schiaffi d'Italia, Pintus, e... Però devo dargli un merito, cioè che Pintus e Matano hanno carriato la prima metà del programma da soli, praticamente.
No, ha fatto la miglior battuta dello spettacolo, secondo me. Perché quella del buona l'acqua e la risposta fulminea che gli ha dato Matano, giuro, mi ha proprio fatto tagliare. È tipo, sono le battute che fanno ridere me.
Beh, io tipo... Devo dire che in certi tratti mi ha abbastanza stupito anche Ciro, che tipo io i The Jackal veramente li odio categoricamente.
No,
però Ciro in certi momenti davvero mi ha sorpreso come ha gestito, in certi momenti mi ha fatto anche abbastanza ridere. E boh, non so di chi altro si possa parlare, cioè... Più che altro dicevo di Pintus che in un programma in cui tipo per la prima metà, cioè nella seconda metà magari si è sciolto qualcuno, ma nella prima metà erano tutti dissociatissimi alla Ravenna, e loro due invece ci provavano di continuo, cioè sono gli unici due che secondo me davvero si sono messi in gioco dall'inizio alla fine. E cioè, tra l'altro, tipo Pintus alla fine ha buttato fuori la mezza gente lui, perché si è buttato fuori pure da solo, praticamente.
Sì, questo. vabbè, dai. Quindi comunque, show carino, ci sta, fa piacere. Vabbè dai, senti, allora dai, aggiornami, cosa è successo in queste settimane? Fammi sapere.
Allora, no, questa settimana è successo qualche fatto divertente, in realtà, tipo, avrai sicuramente sentito in questi giorni dei 300 ragazzi che sono scesi in piazza a Milano, zona 7, per tirare i sassi contro la polizia,
certo,
mentre registravano un videoclip.
Quando hanno detto San Siro, ho istantaneamente pensato Rondo da Sosa. Istantaneo, però non era lui,
e
ci sono rimasti.
E invece
male.
No. Perché in realtà sono strettamente collegate queste cose. Il seminario italiano mi è piaciuto. Fatto sta che fondamentalmente a Milano in realtà c'è questa scena di zona 7 San Siro che... Sono degli elementi di cui si è parlato poco qua, ma prevalentemente perché non c'è niente di buono a dire riguardo. Tipo, la mamma mi ha insegnato che o di una persona parli bene o non ne parli proprio. Poi, cioè, non l'ho mai rispettata questa cosa nemmeno qua, ovviamente.
Ovviamente.
Però
qui dentro sì, alla fine lo facciamo.
Sì, cioè, meno pubblicità gli do a quegli individui, più sono contento. Fatto sta che, fondamentalmente, il protagonista vero del fatto di Milano è stato Neyma Ezza, che in realtà è strettamente collegato col Rondo perché fa parte del Seven Zoo, che è tipo il collettivo in cui canta Rondo da Sosa con i vari Saki e qualche nome che qualcuno può aver sentito nominare in giro ultimamente perché sono ovunque. Sì, fondamentalmente ha partecipato a questo video anche Baby Gang, che magari di questo ne hai sentito perché c'è ultimamente dappertutto, è stato anche su Vice, cioè... Ed è fondamentalmente questo rapper italiano che basa la sua intera carriera su quella che è un po' una piaga, secondo me, a livello di nuove leve, che è la street credibility. Allora, la street credibility nel rap è sempre esistita, cioè da quando esiste il genere, cioè... Il problema è che adesso io non voglio iniziare a fare discorsi sempre ritornando a Vice, appropriazione culturale, cazzate, però cioè tipo è un concetto che nasce in America in un ambiente in cui c'è che è molto diverso dal nostro, secondo me. Cioè io capisco tipo se lo fa, se lo si fa ad Atlanta, però quando io mi sento appunto Ronda da Sosa che si affilia alle gang americane sostenendo di essere un creep e fanno tutti questi discorsi, cioè io davvero tipo, cioè non riesco davvero a capire come un ragazzino possa essere attirato da queste cose, cioè davvero non me ne sono mai fatto una ragione.
Perché tu sei cresciuto nelle verdi valli del Trentino in mezzo alle mele nella San Siro.
Esattamente, ma infatti a me viene da citarti tipo Dreamer, che è il rapper trentino.
Il rapper, questa è proprio la definizione.
Che viene dalla Val di Non, tu non sentirai mai Dreamer fare dei discorsi del tipo... sì, sulla vita di strada, sul sparatorio, che perché sarebbe un pagliaccio. E come lo sarebbe lui, lo è... Chi fa questi discorsi e vive in certe realtà, no vabbè, cioè adesso non voglio espormi su come sia vivere a Rozzano, vivere a San Siro,
sì,
però
sì,
non è sicuramente vivere
brutto
ad Atlanta.
È un concetto brutto.
Ma più che altro è un concetto che ci sta se è un più uno, ma ci sono, cioè letteralmente un'intera scena che basa, cioè tu hai presente il fatto dei personality traits, tipo... non lo so, che per i millennial un personality trait è che gli piace Harry Potter e la pizza, tipo, non lo so.
Okay.
Ho appena insultato un'intera generazione. Oh, e beh, adesso dico che invece per quella scena lì c'è letteralmente tutta la loro personalità è fondata su no, ma noi siamo degli elementi pericolosi, io sono stato in carcere e ho registrato con le guardie all'ingresso dello studio, le ho mandate pure a fanculo. Oppure sì, questi video di 300 persone in piazza che registrano un videoclip in piena pandemia, e questo che tipo si gira e urla a tutti i ragazzi: se arrivano le guardie non scappa nessuno, non scappa nessuno.
Però non sono scappati, bisogna dargli atto di questo.
No, cioè subito sono scappati, e però qualcuno è rimasto là in realtà, cioè ci sono un po' di versioni.
E quelli adesso hanno la cerca di diritti.
Esatto.
Sono pronti.
Fatto sta che adesso io voglio solo fare questo commento un po' banale, che capirai se servivano sti qua per farmi stare simpatiche le guardie, insomma. E ok, ho dato persino troppo spazio a Milano zona 7.
Sì, sono d'accordo.
Infatti taglierai, spero. E passiamo a altri fan facts. Infatti io volevo, cioè tra le varie uscite di questa settimana mi ha fatto molto ridere perché ci sono stati due repack. Fatto sta che sono usciti i repack di Psychology e di Rosa Chemical. E perché sto parlando di questa cosa? Perché è successo un fatto che mi fa davvero morire. Cioè che è uscita la classica classifichina di Spotify dei migliori debutti a livello di album a livello internazionale. Quella che so che aveva visto Sfera Ebbasta debuttare secondo, se non sbaglio.
Sì.
Sì. E anche Capoplazza debuttare in altissimo. E sia Rosa Chemical che Psychology sono riusciti a debuttare in top 10 mondiale.
No vabbè, allora senti, qui sta diventando una cosa troppo comune. Le cose sono due: o gli italiani vanno di moda nel mondo o Spotify finalmente ha convinto la maggior parte degli italiani a farselo. Perché
allora,
non può
secondo
essere.
Me davvero si è capito, cioè ho capito che in Italia non siamo così pochi, evidentemente, se ormai ogni album che esce di una minima rilevanza finisce in top 10 internazionale, debutto di Spotify. Poi magari è semplicemente perché questi stanno là come dei cecchini a puntare alla settimana in cui non esce nulla. Può essere.
Boh, adesso vediamo, esce Alessandra Amoroso, no? Vediamo sì. Se lei ce la fa. Certo.
Sono curioso.
Se Rosa Chemical ce la fa e lei no... è strano.
Tra l'altro, Psychology al nono posto, è cosa che non mi aspettavo. Rosa Chemical, meglio di Psychology, cosa che non avrei mai detto, infatti. Sinceramente. Al settimo posto a livello internazionale, con un album che non era nemmeno un album, era una repack di un album, cioè incredibile. Tra l'altro, top 10 degli album di debutto, che io non l'ho ascoltato il disco, però mi ha fatto ridere perché ne avevamo già parlato qua su Spotify. Primo posto, Olivia Rodrigo. Che di nuovo si prende la vetta delle classifiche ovunque.
Sì, vabbè, ma sono curioso. Posso dire, è come Gangnam Style, no? PSI. Okay. Cioè, questo secondo non vale il primo, il singolo, e vediamo.
Ma credo sia, cioè, la classifica era sugli album, non era sui singoli, per cui sospetto che sia uscito proprio, possibile che sia uscito un disco?
No.
Ah, no, scusa, probabilmente sto confondendo le due classifiche dei singoli di debutto e degli album di debutto. Però, sono curioso. Cioè, not my cup of tea probabilmente, però c'è un ascoltino politico, glielo darò anche solo per curiosità.
Senti, ma invece è uscito un album che io ho stranamente più o meno ascoltato, cioè l'ho ascoltato mentre andavo a correre, quindi ho sentito un po' le basi, il testo non l'ho minimamente seguito, e, okay. E quello che mi ricordo prevalentemente è il mio respiro affannoso sopra, quindi chiedo a te: Massimo Pericolo, album nuovo? Sì, no?
Allora, Massimo Pericolo è uscito esattamente a 2 anni da Scialla Sam, perché ti dirò, lì per lì per me era quasi un guilty pleasure le prime volte che lo ascoltavo. Io sono andato a sentire il suo primo concerto ufficiale, tra virgolette, al Miami, e quindi comunque ci sono abbastanza affezionato a Massimo Pericolo, perché lo conosco abbastanza da... cioè, non dal giorno zero assolutamente, perché cioè, era già conosciutino prima del disco, però dal giorno uno. E Scialla Sam, perché dicevo, è invecchiato molto bene in questi 2 anni, e invece il disco nuovo ha diviso molto, perché comunque a livello di produzione a me è piaciuto, perché comunque Grookers e Nick Sarno sono una certezza ormai, infatti stanno producendo metà scena ora come ora, anche nel disco di Madame c'erano loro. Allora, a livello di produzione molto bello, infatti mi sono veramente... perdonami l'inglesismo, che non è una novità, però cioè, questa volta mi scuso prima, che mi sono proprio chillato ascoltando il disco di Massimo Pericolo. Ci sono un paio di pezzi che mi sono piaciuti particolarmente, tipo Fumo, però nel complesso secondo me è un pochino debole questo disco. Infatti è uscito da 2 o 3 settimane e già non ne parla più nessuno praticamente.
Quindi è già finita la wave Massimo Pericolo?
No, perché ormai lui è un big ufficialmente, ormai al punto che ormai lui è in tutti i progetti importanti, collabora con tutti i big, ha lavorato con Marrakesh, con la Macete, cioè lui ormai è un artista affermato, e penso che ormai davvero non ce lo, tra virgolette, perdonami, leviamo più dalle palle, cosa che nemmeno mi dispiace, perché sinceramente nella scena non è assolutamente quello che trovo più scarso, però cioè, neanche mi fa impazzire la roba nuova sua. Parallelamente, facendo un mini collegamento col fatto della state credibility, Massimo Pericolo. L'abbiamo capito che sei stato in prigione. Sono 2 anni che lo dici in ogni canzone. Cambia argomento, per piacere. Ti prego. Cioè...
Vabbè, ognuno ha il suo.
Sì, anche perché, cioè, come dire... cioè, lui in carcere c'è stato abbastanza poco.
Non c'è stato abbastanza, dici?
No,
è una critica alla giustizia italiana, questa giustizia.
Cioè, ho capito che è un'esperienza forte, comunque, però c'è... cioè, non è che ha tipo... No, vabbè, non dico
forse è meglio se lasci perdere, perché sì, poi sì, ti è decisamente meglio.
No,
casa.
Cioè... l'unico commento che volevo fare è: cazzo, Massimo, tra l'altro è sempre brutto ricordarmi che non si chiama davvero Massimo Pericolo. No, c'è per piacere, cioè, l'abbiamo capito che sei stato in carcere, cambia un attimino l'argomento. Aspetta, volevo fare un altro mini commentino su un'altra uscita nuova, che è Gue, che è uscito con Fast Life 4, che sinceramente è un disco che a me non interessava per niente, perché vabbè era un mixtape su, che adesso gli volevo fare questa mini polemica, che è che Gue ha fatto ha fatto un sacco di propaganda questo disco sul fatto che fosse one take.
Ok.
Allora, premesso che non, cioè, io capisco perché potrebbe essere figo un disco registrato in questo modo, però parallelamente secondo me l'hype che gli genera questo one take è dovuto al fatto che secondo me adesso io ho la presunzione di voler dire alla gente che un sacco di gente non sa bene che cosa voglia dire one take. Secondo te?
Attenzione, volano gli stracci. Che,
secondo te che cos'è un disco one take?
Sarà...
cioè registrato one take.
Allora, mi cogli assolutamente impreparato e non vorrei rendere il mondo consapevole del fatto che sono impreparato, però, boh, cioè, lo programmi e poi fai una singola registrazione della traccia.
Allora, non so se ho frainteso quello che hai detto tu, però credo che quello che stai dicendo tu sia first take. Cioè, un disco registrato first take vuol dire che tipo tu, ok, la canzone te la scrivi ovviamente, non stai andando in freestyle, però la registri una volta e quella è e ti arrangi.
Okay.
E invece questo no, questo non è un disco registrato one take, è un disco registrato first take. Invece un disco registrato one take genericamente io lo registro tutte le volte che voglio, però canto dall'inizio alla fine del pezzo, cioè non è che monto le strofe, ritornelli.
Ah, ok, perfetto, sì.
E secondo me c'è un'enorme differenza tra le due cose, perché sì, mentre troverei molto figo il fatto che fosse first take, il fatto di registrarlo one take a me sembra abbastanza normale, al punto che un sacco di artisti gli hanno anche detto, fra, io sono 20 anni che registro one take e non me la sono mai menata, tipo, questa polemica l'ha fatta un personaggio che io non rispetto particolarmente, che è Inoki, però gli ho dato ragione, sinceramente, cioè... Non mi rende un disco molto più figo il fatto che sia one take, anche se nel 2020 probabilmente...
Però Inoki è proprio vecchia scuola,
Sì, certo, Inoki è proprio vecchia scuola, però parallelamente ha un pochino sottolineato il fatto che ci fosse tanta ignoranza su questo termine, anche perché su internet ho letto discussioni al riguardo e non c'era molta gente che effettivamente avesse capito che cosa intendeva Gue con one take, che, ripeto, è diverso da first take.
Ok.
Altro mini commentino su, cioè le canzoni non le commenterò nemmeno, però faccio un altro commentino su Fast Life 4 perché mi ha fatto molto ridere. Non so se tu hai sentito l'intro di Fast Life 4.
No.
L'intro fondamentalmente è un minuto di voce registrata che parla molto lentamente e fa tipo un disclaimer e fa un discorso molto paraculo in cui dice tipo i fatti presenti in questo disco sono ispirati alla vita reale di Gue. Vogliamo assolutamente prendere le distanze, tipo, dalla legge italiana, se qualcuno emulerà i fatti raccontati in questo disco, che appunto sono basati sulla vita di Gue Pequeno, e chiediamo pertanto a... i cavalieri del politically correct di stare zitti. Ed è una traccia così, di un minuto di paraculate dette da voce registrata, e la cosa che mi fa ridere è che... tipo, questo che non è nemmeno una canzone, essendo che la gente ovviamente avrà ascoltato l'album in blocco, è arrivata tipo al 15° posto della Top 50 Italia, superando persino Musica Leggerissima o le canzoni che erano prime in quel momento. E poi mi fa molto ridere perché non è nemmeno una canzone e si è ritrovata veramente appunto a ridosso della top 50, della top 10, in top 50.
E poi, ma racconta cose brutte dentro questo album.
Cioè...
è un vero delinquente o è tipo se lo facesse Spera e Basta che poi ti dice solo che gli piace fare i soldi e scoparsi le tipe?
No, cioè un attimino più
è un po' più impegnato,
perdona, vedi, così, però c'è niente di rivoluzionare, insomma. Anche perché cioè più che altro a me triggerano un po' sempre questi progetti che tipo dicono ormai nessuno fa più il vero rap, per cui arrivo io a salvare il genere con le mie barre crude sputtate su Beatles Q, e quando tipo c'è questa premessa a un disco io l'ascolto una volta per tanto per e poi me ne dimentico un quarto d'ora dopo, perché per cui se tu mi chiedessi qual è qualcosa di estremo che ha fatto Gue raccontato in questo disco io non ti so rispondere.
Ah, ok, ottimo.
No, perché dopo proprio, cioè tipo è entrato dal mio orecchio sinistro, l'ho elaborato per un'oretta e poi è uscito dal mio orecchio destro in quest'ordine.
Bene. Io non... quindi tu non prenderai spunto dalla vita di Gue Pequeno e non lo emulerai.
Ma perché la mia vita è già così ogni giorno.
Giusto.
E invece parlando di cose al limite, boh, commentino su uno di quelli che, cioè su quello che è stato probabilmente il fun fact più più divertente delle ultime 3 settimane, cioè su Lil Nas X. Non so se l'hai sentito,
sì,
la
certo.
Storia, se ne vuoi parlare.
Certo, ma allora non stiamo parlando di cose al limite, ma cose di cattivo gusto. Credo in ogni senso, perché comunque non... Sì, anche il sapore non credo che sia...
Cioè, speravo che mi intendessi quello, stavo per chiedere. Mi hai un pochino disturbato con questa cosa.
Stavo guardando Refn l'altro giorno, adesso sono su quel mood là.
Ok.
No, beh, bellissimo. Allora, ricappone per chi non l'avesse sentito, posto che è impossibile che qualcuno non abbia sentito questa storia incredibile.
Appunto.
Allora, Lil Nas X, famoso rapper per una canzone.
Se è la nostra One Hit Wonder preferita.
No, perché a me non c'è... Cioè, vabbè, non importa.
No, è perché ne avevamo già parlato.
Ok. Che era Old Town Road.
Old Town Road.
Old Town Road. Pensa come me. Vabbè. E si è preso una causa da Nike... Perché ha rilasciato le sue scarpe personalizzate in collaborazione con non so che maison, con i casa di moda, che consisteva in 666 paia, e già qui, di Nike...
Erano delle Air Max 97.
Ok. Modificate a tema satanismo. Che... Perché... Perché? Vabbè.
Vabbè, ma il concept, io lo potevo trovare.
Vabbè, anche sì, certo, alla fine non è assolutamente di cattivo gusto vendere delle scarpe con sopra un pentagramma. No, com'è che si chiama?
Un pentagono.
Un pentagono.
Un pentacolo.
Non lo so, non pratico queste cose.
Pentacolo.
Un pentacolo. Vabbè, insomma, simboli satanisti random. Già, quello era di cattivo gusto. E poi hai detto, ma sai cosa? Potremmo verniciarle col sangue. E Nike non l'ha presa bene.
No, in realtà era tipo, se non sbaglio, c'è la suola che è piena di liquido, e tipo, e questo liquido fondamentalmente sì, è inchiostro rosso sangue, con al suo interno una goccia di vero sangue umano. Si confermo che Nike non l'ha presa benissimo.
Chissà perché. Le domande sono tantissime a questo punto. La prima è: di chi è quel sangue umano?
È una buona domanda.
Però no, vabbè, dai, cioè, siamo tutti d'accordo, è una cosa di pessimo gusto, e devo dire che se è già arrivato a questo punto per tenersi sulla cresta dell'onda, perché questo che seguiva il video, l'hai visto il video di Montero, mi sembra che si chiami?
Non l'ho visto, però so che è sempre a tema satanismo, al punto che le scarpe, se non sbaglio, erano collegate al video di Montero.
C'è il satanismo, però è più che altro tipo la cosa più queer che c'è, cioè è il video più pornografico dopo Anaconda, si chiamava quella di...
Anaconda esiste ed era abbastanza pornografico, sì. Però penso tu ti riferisca a WAP...
No, WAP era... Sì, anche WAP, effettivamente. Mamma mia.
No, allora avevi... Cioè, Anaconda esiste.
Sì, sì, sì,
era Anaconda. Spinto il video.
Di chi cacchio era? Nicki Minaj, mi sembra.
E infatti al punto che tipo sull'irreprensibile gruppo Facebook chiamarsi MC, Anaconda è considerato più o meno il risveglio sessuale di una generazione.
Ammazza,
tipo, sul fatto che c'è un'intera generazione che si è fatta la prima pippa sul video di Anaconda, sostanzialmente.
Okay. Quindi dopo Anaconda, dopo WAP, finalmente c'è la versione queer. Ed è Lil Nas X che poco prima di sacrificare a quanto pare un capretto a Satana va in giro e fa un po'...
parole pesanti.
Questo credo che sarà bippato.
Sarà bippato, sì. No, spero non tagliato. Ma sta che, lo dicevo, comunque... evidentemente lui davvero ha fatto un marketing abbastanza estremo, però sembra che comunque sia andato abbastanza a buon fine, perché non ho guardato le classifiche internazionali, ma quando stavo controllando la famosa Top 50 Italia per vedermi dove stava l'intro di Guè, Montero credo fosse, magari esagero, però credo fosse addirittura il primo pezzo internazionale in Top 50 Italia. Stava comunque in un modesto 17° posto. Però
capisci,
comunque vuol dire che...
Capisci che gli italiani hanno dei problemi se devono scegliere... Scegliono tra Montero e la piccola, dolce e carina Olivia Rodriguez. Rodrigo, come cazzo si chiama la gente?
Rodrigo.
E scelgono il satanista. Però vabbè, è l'influenza,
no, poi,
della,
cioè,
chiesa,
sì.
È l'influenza della chiesa, te lo dico.
Tra l'altro a me ha fatto abbastanza ridere la reazione di Nike, perché in realtà appunto le scarpe non sono fatte direttamente da Nike, sono tipo una mod di una scarpa Nike fatta da una boutique, solo che questa usanza di modificare le scarpe c'è sempre stata in America, e di solito si chiude un occhio, perché comunque a Nike il fatto che ci sia moltissimo hype su una versione modificata di una sua scarpa gli dà solo un ritorno di immagine, di hype.
Sì,
e infatti subito Nike aveva chiuso un occhio su questa questione, perché aveva detto: cazzo, sono andate sold out in uno schiocco di dita. Hanno generato una grandissima discussione online in cui la gente è più contro che pro, però comunque a me che cazzo me ne frega, la pubblicità negativa non esiste, si sta parlando di Nike, bello. Poi a un certo punto si sono resi conto che, cioè, ma dopo giorni si sono resi conto che forse non era una buona idea associare il proprio nome al satanismo, soprattutto in America, dove comunque si sa che sono abbastanza delicati su queste questioni qua.
Ma secondo te è il satanismo o il sangue umano?
Cioè, penso che la cosa che ha dato più fastidio sia stata il sangue umano. Cioè, penso che se fossero state solo quei 666 e i pentacoli, nessuno avrebbe detto ah. Cioè, avrebbero detto, però non sarebbero arrivati a fare cause legali. Penso che la cosa che davvero ha superato il limite sia stato il sangue umano. Parallelamente, Nike ci ha messo davvero giorni prima di venirsene fuori e dire no, ok, forse è meglio se prendiamo le distanze da sta cosa, perché forse non è il caso di associare il nostro nome a sta cosa, e allora là sono partite le cause. Però subito aveva chiuso, prima, cioè gli aveva chiusi, penso, tutti e due gli occhi Nike immediatamente. E beh, comunque questa notizia mi fa sempre ridere ogni volta che viene fuori.
Che... Va bene,
Di che cos'altro è successo? È successo che Netflix, giravoce, abbia comprato il documentario su Kanye West, che credo davvero quella sarà intata di glutammato.
Aspetta.
Secca quando esce.
Sì, diciamo. Palese, ma i diritti o un documentario già fatto?
Non sono troppo sul pezzo su questa notizia. Credo che il documentario sia già fatto, sinceramente, perché ho già letto delle cose sul documentario, per cui penso che comunque non abbia preso semplicemente i diritti Netflix. Beh. Tra l'altro girano cifroni, girano decine di milioni di euro come cifra che abbia speso Netflix per comprarlo. Tra l'altro deve essere interessante, perché comunque credo che esistano giusto una ventina di minuti di materiale audiovisivo sulla carriera di Kanye West. Tra l'altro carriera che, cioè, a parte la carriera musicale, che già ci sarebbe da parlarne per giorni, probabilmente è un personaggio, un attimino
interessante. La sua carriera di essere umano.
Esatto, no, per cui io ammetto che mi sto già sfregando le mani su questa cosa, perché c'è, cioè, probabilmente sarà una cosa totalmente folle.
Sì, sì, sì. Beh, davvero mi mette hype questa notizia, perché è bello adesso passare dal documentario Netflix sul polpo Paul, il mio amico in fondo al mare, a documentario.
Io devo ancora vedere, tra l'altro, cioè, me ne hai parlato tu di recente, e davvero mi hai fatto venire voglia di guardare.
Grandissimo hype per il documentario sul polpo.
Sì, tra l'altro spero sia un po' meglio degli ultimi documentari originali Netflix che ho visto, perché di recente ho visto The Social Dilemma e adesso magari voglio ritrattare questa cosa, però penso di avertelo venduto come la peggior cosa che ho mai visto. Magari potrei essere un pochino più moderato nelle mie affermazioni e dire che è il peggior documentario che ho mai visto.
Ok, beh, già qui è comunque va male.
Sì, però ok, cioè,
ma no,
spero abbiano fatto dei passi avanti.
Ma diciamo che alla fine cos'è? Sono usciti insieme il documentario sul polpo, super wholesome, su quanto è puzzoso questo polpo e quanto è intelligente, e com'è che si chiama?
Seaspiracy?
Sì, è tipo su quello sulla pesca, non l'ho visto.
Non sostenibile.
Esatto, io l'ho visto, però credo che uno mi metta molto amore in fondo al cuore per i polpi, l'altro mi metta un po' di angoscia su quello che mangerò domani a cena.
Io ti confesso che a me ne è messa parecchia di angoscia, poi oggi mi sono mangiato un panino al tonno lo stesso, sono una brutta persona, però parallelamente mi ha messo abbastanza angoscia, poi in realtà ho letto che deve essere abbastanza... Cioè, è stato recensito molto male il documentario perché deve essere veramente riempito di dati falsi, cioè, ma anche messi là in buona fede, semplicemente non verificati, cioè non tipo complotto.
Beh, sai,
semplicemente
è un
il documentario
è tipo la cosa più importante.
Esatto.
Però...
cioè, tipo, ci sono un sacco di dati confutati che restano gravi lo stesso, però il fatto che in un documentario ci siano tutti quei dati falsi è un po' fastidioso. Tra l'altro c'è questa tendenza dei documentari Netflix a farci... che ci ripetono costantemente che in realtà ci sono dei complotti a nostro danno, che non vogliono farci sapere le cose. Non guardatevi The Social Dilemma, fatevi un favore, non guardatelo, perché ci ha già pensato Joker l'anno scorso a ricordarci che noi tutti viviamo in una società, e non avevo bisogno che mi ricordassero questa cosa così in fretta, sinceramente. E niente, documentario su Kanye West.
Ma su Kanye West c'è anche, così se a tempo perso, Spotify produce, mi sembra si chiami Dissect, ed è un podcast in cui prendono un album per volta e fanno una canzone per volta, analizzando.
E non un disco? E... pensavo fosse su un disco.
No, fanno... un disco e ogni puntata è una canzone di questo disco e fanno un'analisi completa, interessante alcune volte, altre volte, cioè dipende se vi interessa l'album di cui stanno parlando. E adesso stanno parlando di, non mi ricordo quale album di Kanye West,
di Jesus
stanno parlando,
è l'album, sì, è quello che è uscito dopo My Beautiful Twisted voglio pronunciare My Beautiful Dark Twisted Fantasy, però abbiamo capito,
okay,
che quello probabilmente è l'album più massimalista della storia della musica. Invece Jesus è un album tipo super interessante perché appunto si è fatto aiutare in produzione da Rick Rubin, che famosissimo produttore, perché voleva fare un lavoro molto più minimal, ed è stato veramente uno dei momenti in cui Kanye West ha iniziato a svoltare la sua carriera verso quello che è l'attuale Kanye West, quindi a fare questi generi sempre più sperimentali. Un album interessantissimo, secondo me. E tu me l'avevi mandato questo podcast, infatti mi sento proprio stupido perché non l'ho ascoltato.
Vabbè, comunque resta, puoi recuperare se vi interessa. Se ti interessa,
non l'ho.
È interessante.
Il problema, purtroppo, io ho questo problema che purtroppo io, cioè, ho un livello di inglese assolutamente sufficiente, però sentirmi podcast in inglese per me è sempre molto hard.
Sì,
perché
è un po' pesante alla lunga.
Più che altro io i podcast li sento mentre faccio altro, e se magari si stessi là concentrato sul podcast capirei che cosa dicono, ma se lo sto facendo mentre, che so, sto lavorando in foto, cioè, faccio un po' fatica. Tra l'altro, finché in italiano le subisco passivamente le informazioni, ma in inglese davvero devo essere lì focalizzatissimo su quello che ascolto, allora non riesco. Però
se ti svegli un giorno e decidi di proiettare la tua attenzione solo sui suoni per... cos'è che dura una puntata? Una quarantina di minuti?
Ma secondo me per quello ne varrebbe la pena, perché davvero è un prodotto che mi interesserebbe sentire commentato da qualcuno che capisce un po' più di me di musica, perché io ne ho un'ottima considerazione di quel disco di Kanye West. Non è il mio preferito, che per la cronaca è The Life of Pablo. Se il vostro disco preferito di Kanye West non è The Life of Pablo, probabilmente potrei togliervi la parola, ma di questo ne parleremo quando uscirà il documentario.
Ok. Dai, altre cose che mi sono perso.
C'è qualche altro fatto simpatico, ad esempio adesso è in uscita Arcomi, Mi fa molto ridere che tu hai tagliato la parte in cui abbiamo scoperto praticamente live perché come si chiama Arcomic. In una vecchia puntata di Bovis venne fuori che sia io che te avevamo scoperto in colpevole ritardo il significato del suo nome d'arte.
Che sai che non mi ricordo più? Ah no no no, ho capito. Sì.
L'hai capito.
Sì, non lo metterò e non lo diremo perché...
E lo ritaglierai anche questa volta.
È talmente stupida come cosa.
No, più che altro io mi sento sempre veramente stupido per il fatto che ci sono arrivato tardissimo.
Ah, me l'hai detto tu, valuta un po'.
Adesso è in uscita, tra l'altro, il disco che si chiama Taxi Driver, perché lui prima di sfondare nella musica aveva fatto il tassista, e noi che siamo dei mega fan
dei taxisti, la peggior categoria d'Italia, ed è passato alla seconda peggior categoria d'Italia, i rapper.
Ecco. A me fa sempre, cioè io so che noi in questo podcast siamo mega fan dei featuring assurdi, e nel disco di Arcomic ci sarà un feat con Tommaso
Paradiso. È tornato, ma ti giuro.
Arcomic ha definito, se non sbaglio, il miglior cantautore italiano del momento.
Vabbè, questo è giusto perché deve ancora uscire la canzone. Allora, sai che sono proprio contento che torni Tommaso Paradiso. È talmente tanto tempo che non lo sentivo che l'altro giorno mi sono preoccupato e sono andato a cercare cosa stesse facendo. Perché...
Che cosa sta facendo?
Allora... Ci sono informazioni,
sta dirigendo un film.
Ci sono informazioni discordanti, perché a un certo punto doveva fare sto film, pare che l'esordio
da regista, sbaglio.
Regista. Ma ce lo vedi tu dietro la telecamera? Io no, io ce lo vedo davanti. È un regista che è tipo Woody Allen, un po' dirige e un po' si mette davanti, perché sì, comunque
sì, è tipo mia madre quando faceva tipo gli spettacoli, faceva la regista degli spettacoli per i bambini, però le canzoni le cantava lei perché c'era no, questa parte è gratuitissima,
sì,
però.
Sì. Però... però comunque, cioè, allora c'è questa cosa di cui non si sa molto, si sa che c'è sto film in atto,
ma esiste questa cosa che tu sai?
Ma teoricamente sì. Però pochissime informazioni. E poi pare che abbia un disco pronto, ma che siccome gli piacciono i sordi,
pandemia,
ha deciso che non esce finché non va a suonare negli stadi. E dice che se lo pompa a casa da solo e gli piace tantissimo.
Ma letteralmente stadi?
No, perché io stavo sentendo... Lui ha detto concerti, io dico stadi, non so, cioè adesso con calma.
Ma no, però, cioè ormai...
Dici che
Assago l'ha riempito, il prossimo step è quello, cioè una volta che fai soldato d'Assago non è che ti rimanga molto...
Forum d'Assago e stadio di Jesolo.
No, più che altro Assago in realtà l'ha riempito anche gente insospettabile, perché l'ha riempito, cioè che so, ha fatto sold out un mese prima del concerto Cosmo ad Assago, che io ripeto, io stimo più Cosmo musicalmente che 99% della gente che citiamo qua dentro, però non lo reputo così famoso da, cioè non lo reputavo così famoso da poter arrivare a fare un sold out ad Assago. E infatti volevo chiederti, a parte l'ultimo che penso che ormai sia il king dei live a livello di numeri, cioè che veramente tipo ormai ultimo dice vabbè, stadio olimpico, schiocca le dita ed è sold out, che altro
sì,
è
però
che
solo può arrivare... perché fuori dalla circonvallazione già comincia a essere in difficoltà, secondo me.
Secondo me
olimpico, facciamo così, olimpico fa tre serate, dalle altre parti fa gli stadi e...
ok. A parte lui, chi è che oggi riempirebbe uno stadio in Italia? Perché a me viene in mente... ti parlo di gente che ascoltiamo io e te, che non è proprio abituata agli stadi.
Io insomma. Andiamo proprio freschi allora. Quello...
Allora cambiamo cosa, cioè perché nemmeno Ultimo l'ascoltiamo io e te, o nemmeno Salmo, che è l'ultimo che ci ha provato a riempire San Siro.
Fedez e J-Ax ci sono riusciti.
Ok.
Però solo una volta.
Artisti che appartengono alla nostra generazione, ecco, non necessariamente che ascoltiamo.
Ma chi è che va più ai concerti, dai?
Tu stai parlando di un periodo davvero triste, però...
Al di là del fatto di potere o no, cioè...
secondo me non è un'industria che è troppo morta, quella dei live, anzi.
Se vuoi. Ok. Però è già una generazione precedente, cioè...
Comunque non sono troppo d'accordo con questa cosa che hai detto di chi è che va più ai concerti, perché comunque
sì, dai.
Cioè al punto che che io spero per gli artisti che non sia vera questa affermazione, perché già viviamo in un'epoca in cui tu ormai di musica e basta non guadagni più soldi, perché effettivamente tu di solo Spotify, cioè, ci campi solo se sei un big, cioè se sei un emergente non ci campi, cioè non fai la vita da star, ma nemmeno letteralmente ci campi.
Ma questa è una cosa che continuo a chiedermi, ma perché prima quanto guadagnavi con i CD?
Secondo me,
secondo te tanto
ci campavi, campavi abbondantemente di CD, secondo me, cioè se ci pensi,
perché se non ci fosse Spotify oggi la gente si comprerebbe tutti quanti il CD di,
beh, ma ti parlo comunque di milioni di copie vendute, di una cosa su cui non so che margine ci avesse l'artista, però un CD appena uscito arrivava a costare anche 20 euro e se ne vendevano milioni comunque. Per cui, cioè, su 20 euro gli entrassero anche 4 in tasca all'artista, vuol dire che comunque anche di un solo CD che fai, se fai disco d'oro, disco di platino, cioè ti sei sistemato per la vita, tipo...
Non so, sarebbe interessante come...
No,
come
beh, aspetti. Ma il fatto che Spotify abbia praticamente azzerato le entrate dalla musica, cioè, è più o meno assodato, al punto che io non ho mai capito bene chi glielo faccia fare ad Supreme di non fare i live, perché, cioè, ha una fanbase che gli permetterebbe davvero... Non dico di fare gli stadi, però se domani The Supreme annunciasse tipo 3 date consecutive ad Assago, le riempie tutte in 10 minuti.
È chiaro chi. Però anche questo dovrò bipparlo, io non posso. Devo farlo. Dobbiamo fare Bovis e Bovis Patreon, dove senza censure.
Sì, vado, è incredibile. Tra l'altro ieri ho visto The Father, che era l'ultimo film che mi mancava di tutti quelli candidati allo Oscar.
Ma tu hai visto i film candidati agli Oscar? Io non ne ho visti tutti. Io non ho visto un cazzo quest'anno, perché io di solito li vedo al cinema e quest'anno non sono usciti, ma neanche a noleggio. Cioè non c'è niente a noleggio.
Io pure di solito li vedo al cinema. Al cinema purtroppo sono riuscito a vedere solo Tenet, che penso sia l'unico che è uscito in Italia al cinema.
Anch'io ho visto Tenet al cinema, ma perché c'era un
tra l'altro
film.
Tenet che non è nemmeno candidato a miglior film, cioè c'ha 2 candidature agli Oscar, però tutte tecniche, e ci mancherebbe, sottolineo, perché cioè vabbè, a Nolan io gli posso fare tutte le critiche che voglio sul fatto che vabbè, cioè non dico nulla, però a livello tecnico davvero secondo me è il top in questo momento i film di Nolan, perché ci lavora della gente che non esiste, cioè a livello puramente tecnico forse solo Inarritu fa dei film tecnicamente migliori di Nolan, cioè
sono dei film diversi, sono tecnicamente fighi per degli aspetti diversi, però
sì poi ovviamente vabbè ci sono Cuarón, c'è altra gente,
e
okay,
poi
però,
diciamo che
cioè...
comunque Inarritu ok, ma soprattutto
ho detto Cuarón anziché Cuarón, che
vabbè, ma soprattutto la fotografia, che è quasi sempre Lubezki, quindi e Lubezki gira, non è solo
vabbè, ma poi Nolan c'è anche le colonne sonore di Zimmer, sì, c'è davvero, cioè, sì, ci lavora veramente il top del top nei film di Nolan, infatti hanno dei budget che fanno paura, poi parallelamente mi fa piacere per
e non ci sono rientrati
quest'anno con il Covid, storicamente ci si rientra abbondantemente, perché io ti cito che credo che sommando gli incassi dei suoi film Nolan sia il quarto, quinto regista di sempre, e tra l'altro è il quarto di sempre perché tipo gli Harry Potter dal quinto in poi li ha diretti tutti gli Hades, che però è un po' cittare secondo me, e tra l'altro tra i primi 5 se non sbaglio ci sono anche i Russo,
vabbè, che penso che non è cittare, che fanno solo,
cioè,
gli
penso...
Avengers
ma non solo fanno solo gli Avengers, ma anche degli Avengers credo che ne abbiano fatti 2, cioè che ne abbiano fatto solo Endgame e anche
il primo dei Russo o di Whedon,
no,
forse
hanno fatto
il primo,
il primo Avengers,
sai che forse
dici?
Sì.
Cioè, io credo che i Russo abbiano fatto solo... non mi ricordo com'è che si chiamava quello prima di Endgame.
Sì, è di Whedon il primo Avengers. Allora questi qua sono delle
Infinity War. Cioè, io credo che con solo l'incasso di Infinity War e di Endgame gli sia sufficiente per rientrare nella top 5 di registi con il più alto incasso sommando tutti i film della storia del cinema. E mi fa morire questa cosa.
Ah no, beh, hanno fatto anche Capitan America. Loro hanno fatto il Capitan America.
Ah, ok. No, vabbè, parlavamo di Oscar e io dicevo, io in realtà ho questa tradizione che prima che ci sia la cerimonia mi vedo tutti i film candidati. Cioè, la chiamo tradizione, in realtà è solo il terzo anno che lo faccio. No, però ho fatto sta che li ho visti tutti, ho visto anche, aspetta, ho visto anche alcuni tra quelli non candidati a miglior film, tipo Da Five Blood, oppure ho visto
No,
anche
io.
Pieces of a Woman.
Quello deve
E in
essere
realtà...
bello. Però io non sto più vedendo niente di queste cose
Allora ti dico...
interessanti. Cioè, l'altro giorno ho visto Manhattan ed era bellissimo, però non è un film moderno.
No, beh,
Che
bellissimo.
bello che è Manhattan.
No, è troppo bello. Cioè, io preferisco ancora Annie Hall,
Vabbè,
cosa
sì,
che
perché sì.
non è scontata come potresti pensare. Se tu cerchi delle ipotetiche top 5 di film di Woody Allen, non in tutte prima Annie Hall, intanto è prima Manhattan.
No, vabbè, è più bello Annie Hall, secondo me. Però, bello Manhattan.
Sì, comunque siamo tutti d'accordo che la best waifu di Woody Allen è Diane Keaton.
Boh.
Cioè, ci sono state giusto, giusto, cioè...
Sai che
Senta,
c'è Elle Fanning, c'è Scarlett Johansson,
sì, cioè io appunto
c'è
stavo...
Selena
Cioè,
Gomez.
io la seconda a cui penso è Mia Farrow, ma proprio per il fatto che mi sta antipatica.
Non c'è anche
Però sì,
non
è
c'è
vero che
anche Saoirse
adesso...
Ronan. Saoirse. Sai che
Ancora non,
anche,
probabilmente
però è
succederà. Tra
annunciato
l'altro, tra le waifu di Woody Allen c'è anche Timothée
che è una waifu, ovviamente.
Chalamet. No, comunque dimenticavo che ormai Selena Gomez è tipo canonico che sia una bimba di Woody Allen, insomma. No, ma sì, ma poi c'è anche Kristen Stewart, c'è anche...
Come si chiamava quella di prendi i soldi e scappa?
Jeanette Margolin, che quella è la mia, citando gli Algei, è decisamente la mia dead crush.
Che
Infatti è
bella
una cosa un
combo,
po'
abbiamo
macabra.
citato una bellissima. Ah, no, è giusto, letteralmente Death Crash.
È un po' macabra questa cosa che ho detto. Però la condivido, insomma.
Va bene, stavamo
Tanto.
parlando di altro.
No, parlavamo di Oscar, no? Dicevo che questo secondo me è un anno un po' debole, perché
Sì, sì,
comunque,
sì.
come citavamo Tommaso Paradiso, che ha l'album pronto e non lo fa uscire al cinema, letteralmente il 90% dei film hype del 2020 non sono ancora usciti al cinema, e questo ha implicato diretta conseguenza che o erano originali Netflix e quindi al cinema non ci sarebbero comunque passati, vedi Chicago
Che
7,
di cui non mi
vedi...
fa voglia vedere proprio.
Che ti dirbo...
Ma è alla stessa maniera One Night in Miami per Amazon Prime.
Ok, parallelamente non mi ha fatto morire nemmeno... Aspetta, sempre originale Netflix, aspetta... Qual è l'altro film originale Netflix candidato allo Oscar per miglior
Non era
film?
Pieces of a Woman?
Pieces of a Woman non è andato miglior film.
No?
Però ce n'è un altro tra... Ah, c'è Mank.
Ah, giusto, manca. Madonna,
Che
manca.
invece Mank...
Manca, ho visto 20 minuti e poi mi sono addormentato, che è una cosa che non mi succede mai, quindi devo rivederlo sto film.
Mank è molto pesante, però è molto bello secondo me.
Poi c'è gli sbombri.
Cioè... Ah, ecco.
Qui
quello
non si vede
figo.
cuoricino.
Tra l'altro, cioè, tra gli originali Prime, credo che ci fosse anche Sound of
Sì?
Metal. Che invece quello ammetto che mi ha sorpreso. Cioè, io tipo pensavo che fosse un film musicale sulla musica metal. E quindi davvero l'ho visto solo per dovere personale di vederli tutti. E invece mi ha davvero colpito perché, appunto, primo non è un film musicale. Appunto, secondo la musica metal è malapena sfiorata nel film.
Quindi possiamo fare la recensione su Bovis, perché a un certo punto suonano, quindi è qualcosa di musicale, quindi possiamo parlarne.
Sì, a un certo punto suonano, solo che la musica metal lo rende sordo, cosa che mi ha fatto
Vabbè, questa
ridere.
è la più grande verità che ci hanno tramandato i nostri genitori quando ascoltavi le cose. Troppo forte.
Fatto sta che tipo comunque i vari da The French Dispatch, Saoirse, cuoricino, non vedo l'ora che esca il cinema.
Perché invece Wes Anderson niente cuoricino.
Ma anche Wes
Sì, ma in
Anderson, anche
maniera
Timothée
diversa.
Chalamet,
Sì, ma in maniera diversa.
anche sarebbero infiniti. Cioè, se dovessi soffermarmi su tutto il cast di quel film, parto dalla B di Bill Murray e arrivo alla Z di non so chi, però davvero le faccio
Tu sei partito
tutte.
da quelli in cui cuoricino è sinonimo di dick pic.
aiuto. No, beh, fatto sta che anche, cioè, so che sembra che davvero sono un mega fanboy di Timothée Chalamet.
Ah, perché
non
poi c'è caso,
non a caso, sì, c'è Dune, stavo a dire, sì, di Villeneuve. Fatto sta che sì, cioè, tra i film che un anno fa erano considerati candidati per, cioè, i favoriti per, cioè, se tu andavi in primavera 2020 guardavi quali saranno i film che si giocheranno all'Oscar nel 2021, gli unici considerati un anno fa che sono effettivamente usciti al cinema sono Minari,
okay.
Poi i Chicago 7, Mank e forse basta?
Basta, sì.
È uscito On the Rocks, che però non ha preso praticamente nessuna candidatura, che era il film nuovo della Coppola con Bill Murray, quindi il successore spirituale probabilmente di Lost in Translation. Io l'ho visto, secondo me è molto carino, non un film da Oscar ovviamente.
Vabbè dai, vuoi farci piazzare la tua scommessa non sportiva sul vincitore di questo Oscar? Solo miglior film, senza perdere troppo tempo, che comunque qui si parla di musica, eh.
Ok, però poi vorrei glissare un attimo sul miglior attore.
Però il volo, che dai, così chiudiamo,
sì,
la puntata,
sì. Allora, per miglior film credo che sia più o meno già decisa e vincerà Nomadland.
Perché? Proprio quello? Solo perché è diretto da una donna coreana?
In realtà, tipo, credo che questi davvero siano stati un po' gli Oscar più politicamente corretti di sempre, al punto che tipo ci sono tantissime registe donne e forse c'è addirittura un altro regista coreano nel miglior film.
Sì.
Non ho detto una cosa razzista, vero?
Un dato di fatto che sia coreano, credo.
Penso sia statunitense, con origini coreane, forse, non lo so. Fatto sta che boh, cioè, non è quello che mi è piaciuto di più probabilmente, però credo che ormai sia già deciso, cioè ha vinto i Globes e parallelamente è quello con più aspettative per gli Oscar, penso che davvero abbia già la statuetta in tasca. Se non vince lui, credo che davvero l'alternativa più solida sia Minari, però mi sembra un po' improbabile facciano vincere due volte di fila due film che parlano di Corea.
Aspetta, Minari è ambientato in America e Nomadland?
Sì. Anche.
Anche. Quindi è tutto in America in realtà.
Sì, poi parlano tutti e due di situazioni limite, insomma. Però...
Quindi l'anno scorso ci hanno dimostrato che guardano anche i film esteri e quest'anno ci dimostrano che hanno inglobato i film esteri e li fanno da loro.
Secondo me ci sta se vince il miglior film Nomadland, perché è un film molto molto valido. A me è piaciuto moltissimo The Father, davvero tanto, però cioè, so che davvero, cioè, è impossibile che vinca. Piccola parentesina sul miglior attore, che forse che è un discorso sempre molto caldo tra me e te. Io e te a volte discutiamo sul fatto di, ma quando è che un film, cioè che un attore è candidato a miglior attore e quando a non protagonista? Cioè, qual è la sottile linea che divide queste due cose? Cioè, com'è possibile che Anthony Hopkins ha vinto il protagonista per Il silenzio degli innocenti recitando per 10 minuti? Stessa cosa la Coleman per La favorita.
Vuoi la risposta seria? Perché posso dartela.
Cioè, credo di saperla già, però dammi.
Allora, la risposta seria è che non c'è una regola. E dipende solo dal modo in cui viene compilato dai produttori il foglio di iscrizione agli Oscar. Quindi il motivo per cui uno è da una parte e uno è dall'altra è o per propaganda del film o per provare a vincere il premio nella categoria più debole. E quest'anno, posso dirti, cioè, credo che nessuno voglia essere candidato come miglior attore protagonista, perché ce n'è uno,
non c'è un modo giusto
che
per
non parteciperà questo alla cerimonia di premiazione, che però è candidato, e credo che quello, sì, dai.
Io dico solo che all'epoca Heath Ledger riuscì a vincere un Oscar principale con un film di Batman, insomma. Cioè, che so che non è una cosa così improbabile, perché anche Joaquin Phoenix ha vinto miglior attore protagonista facendo Joker, però parallelamente credo che non sarebbe stato nemmeno candidato Heath Ledger all'epoca, nonostante sia una ottima interpretazione, però di solito vengono abbastanza snobbati in queste categorie i cinecomics.
Sì.
E diciamo, se ha vinto lui all'epoca, penso che Chadwick Boseman abbia tipo già vinto.
Sì, io
penso che...
Allora, guarda, statisticamente è successo tante volte che ci siano stati attori candidati, anche se morti. Cioè, tante volte, credo che sia una quindicina di volte. E hanno vinto in 3 o 4. E quindi a livello statistico non è detto che vinca, però sì.
No, cioè secondo me invece
direi
già,
proprio
è già
che Black
assolutamente
Panther
deciso.
Ha raggiunto anche questo successo.
Anche perché, come dicevi tu, cioè, alla fine tu le soppesi un pochino le tue chance di vittoria, per cui quando è una cosa che non è completamente ridicola, ad esempio che so, The Father è praticamente un monologo di Anthony Hopkins, per cui non potevano candidarlo a un protagonista, sarebbe stato imbarazzante, però ogni volta che ne hai un minimo margine hanno candidato cioè se io leggo la shortlist di miglior attore non protagonista sono palesemente tutti i protagonisti dei loro film, e mi fa molto ridere questa cosa. E quindi appunto hanno già messo le mani avanti le varie case di produzione, perché hanno detto ok, il mio protagonista non vincerà mai in attore protagonista, ne approfitto e provo a candidarlo come non protagonista. E qua si è verificata una situazione che a me fa mega ridere, che è il film Judas and the Black Messiah, che tra l'altro molto bello, molto molto bello. Cioè io di solito sono abbastanza critico sui film che sono praticamente dichiaratamente molto politici agli Oscar, però questo secondo me è davvero un bel film, cioè non gli posso proprio dire nulla. E il film sostanzialmente parla di un leader delle Pantere Nere che è stato assassinato alla fine degli anni 60, ed è la storia di un suo adepto che lo ha tradito vendendolo all'FBI, perché era, no, cioè è un po' diverso da così, vabbè. Era direttamente un infiltrato FBI, vabbè. Fatto sta che gli attori nel film sono sostanzialmente due, cioè letteralmente ci sono due personaggi nel film, che sono, vabbè, Kaluuya, che è quello famoso per Get Out, che fa il protagonista, e Lakeith Stanfield, che è quello che invece è famoso soprattutto penso per Atlanta, che fa il traditore. E nonostante siano praticamente gli unici due personaggi del film, sono entrambi candidati a miglior attore non protagonista. Ed è una cosa che mi fa morire da ridere, perché veramente la domanda a questo punto è il protagonista? Chi è?
C'è la risposta anche qua.
E qual è? Cioè, perché io
Beh,
non
è,
so,
chiaro, è chiaro, no? Il protagonista è il razzismo.
Questa è la terza bippata che ho sentito, penso.
Qui la rivendico, niente beep qua è chiaro.
Ok, dai, comunque penso che la parentesi Oscar qua la possiamo proprio chiudere. Incredibile, ne riparleremo dopo i premi,
sì,
magari
sì,
quando magari avrai visto qualcosina anche te.
Esatto, meglio che guardi i film prima di parlare.
Sì, così posso non bullizzarti facendo il finto cinefilo. E che cosa è rimasto da dire? C'è qualche nuova uscitina?
Boh, sì, c'è un artista debuttante, un giovane pugliese, si chiama Caparezza.
L'ho sentito su SoundCloud a volte.
E boh, sì, cioè non mi dice.
Che fra l'altro Caparezza, com'è che, cioè, io non ricordo esattamente il titolo della canzone, però ricordo che ha vinto il personale premio di Alberto Piffer per titolo di canzone che assomiglia più a una carta di Yu-Gi-Oh! Del 2021.
Exuvia.
Magari. Ecco, esatto.
Quello è io.
E poi è uscita Mara Sattei con The Supreme.
Strano, è un featuring,
esatto,
che non ho
sì.
mai sentito.
Colpo di scena, tra l'altro mi ha fatto molto ridere, perché tipo è andata, se non sbaglio, al TG sta cosa, e ormai per dirti la dimensione di The Supreme.
Guarda che al TG ci va veramente di tutto. L'altro giorno parlavano di un artista nuovo di cui non ricordo neanche il nome, grandissimo successo, non avevo mai sentito parlare di lui, era tipo un rapper che racconta la periferia e diciamo milioni di stream. Io ti giuro che non ho mai sentito parlare di quel tizio, neanche mi ricordo come si chiama.
Okay.
E quindi, cioè, siccome comunque almeno sentire i nomi tendenzialmente ci sono, ti giuro che mi sono sentito proprio o vecchio o fuori dal mondo. Però
okay.
ho deciso che nel dubbio i vecchi erano loro che parlano di gente a caso.
Vabbè, fatto sta che al telegiornale The Supreme è stato introdotto come il trapper cartoon. E tu, arrivato alla veneranda età di quanti anni ha The Supreme? Boh, 19 anni, credo.
Beh, veneranda.
No, ma dico, te, cosa, cioè, cosa penseresti di averne fatto della tua vita quando dal telegiornale vieni introdotto come il rapper cartoon?
Beh, se fossi The Supreme e avessi il successo di The Supreme, credo che non potrebbe chiamarmi.
No, ma infatti poi, cioè, sono pure abbastanza ironico, perché, cioè, passi il fatto, sì, di lui che non si fa vedere in faccia, ok, però comunque io penso di aver già detto che comunque ho una stima artistica discreta di The Supreme, a discreto. Capito di tutta la merda che si prende dai miei coetanei.
Ma sì, ma poi ci sta anche per il telegiornale. Come vuoi spiegarlo alla gente, la figura di Da Supreme?
Vabbè, dice... è davvero triste quella definizione, secondo me.
L'anime.
L'anime, mamma mia. No, vabbè, ok, penso che davvero... le cose in uscita, Arcomi con Tommaso Paradiso, abbiamo già detto. Io non ho molto altro di cui parlare. È uscito, in realtà è uscito un producer album della Drain Gang, che non so se sai che cos'è, ma è quel collettivo svedese di rapper di cui parlo a volte. So che suonerà un po' pretenziosino, ho detto il collettivo svedese. Però in realtà sono assolutamente famosissimi, e anzi credo che sia letteralmente il prodotto di maggior qualità che io ascolto, e quello di cui sarei meno imbarazzato a parlarne, che ne so, con una ragazza a una festa. E quindi davvero, tipo, davvero questo è uno dei miei pochi gusti musicali che rivendico con orgoglio. Comunque il disco si chiama Blue Summer. Quindi ci sono tutti i membri di questo collettivo qua, di cui parlo tantissime volte anche qua, quindi da Young Lean, che in realtà non è nella Dream Gang, però ci orbita un po' intorno, poi c'è Blade, Tellboy Digital, credo che non ci sia, ecco, 2K, che è quello di cui magari parlo di più con te, però comunque il disco è figo, è interessante. Cioè,
e finisce qua. Più o meno.
Cioè, non ne voglio fare un commento più tecnico, perché, cioè, penso che non interessi adesso.
Vabbè, sarebbe un po' il principio di questo podcast, credo. Però sì, dai, questa puntata ormai è fatta, puoi parlarne nella prossima. Cioè, okay. A meno che tu non decida di parlare dell'album di Gazzelle, finalmente.
Finalmente, frecciatina velata, però io ripeto che io voglio Piri per parlare dell'album di Gazzelle, quindi parleremo direttamente del prossimo album di Gazzelle.
Okay, che tanto uscirà nel frattempo. Ok. No, niente, ok, perfetto, questo abbiamo parlato più di serie TV che di altro, ci sta. Non abbiamo parlato della più bella serie TV italiana di ultimi tempi. Quindi...
però spero ne parleremo presto.
Guardatevela, un attimino, perché vorrei...
devo rimettermi in pari.
Come per l'album di Gazzelle, vorrei parlarne prima di morire. E niente, bella. Grazie Alberto, grazie a chi ha ascoltato. Questa era la 16ª puntata di Bovis. Siete arrivati in fondo anche questa volta. Bravi.
Mamma mia, 16, pazzesco.
Your favorite things feel made for you. Your education should too. University of Maryland Global Campus, formerly University of Maryland University College, was made to serve the military and working adults like you. Today, we continue that tradition by offering frequent start dates so you can get started with convenient online learning that fits your schedule, by recognizing your accomplishments with credits you can earn for what you know, by providing no-cost online resources replacing most textbooks because a college education can fit your budget too, and with no SAT or GRE required for most programs. University of Maryland Global Campus, made for you. Last year, we awarded more than $15 million in scholarships to qualified students, including community college students, service members, veterans, and working adults just like you. Discover how we can make your education and your goals for the future a reality. Visit us at umgc.edu. That's umgc.edu. Certified to operate in Virginia by Chev.
The $2 Small Me Cafe is the answer to your day. The question is whether you go with a rich caramel frappe paired with a warm cinnamon roll, a sweet caramel macchiato paired with a blueberry muffin made with real blueberries, or a hot chocolate paired with a classic apple fritter. Mm-mm-mm-mm-mm. Don't worry, there's never a wrong choice. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer.